Pagine e fogli.
Antologia cristiana di ogni tempo
presenta.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Davide Scataglini incontra Pietro Abelardo. Pietro Abelardo è Rosario Tronnolone.
Al fuoco! Al fuoco!
Che succede?
Un bagliore ha illuminato la notte. È caduto un fulmine.
Caspita, e lei era in mezzo a questo baccano?
Sì. E in fondo, pensavo, è proprio come diceva Orazio nei suoi Carmine. I fulmini feriscono le più alte cime.
La prego di stare attento, le scintille sono ovunque.
Io mi siedo a contemplare questo spettacolo. Prendi posto accanto a me.
Buon Dio, non sarà forse pericoloso?
Vedi, questo fulmine che cade lassù tra le fronde d'un albero secolare e in questa notte così fitta. Ebbene, questo fulmine in fondo racconta la storia delle mie disgrazie. È un fulmine prezioso. E io mi sento oggi di chiamare questo fulmine mio testimone.
Il fulmine sia dunque suo testimone, maestro.
Puoi chiamarmi come tutti fanno. Pietro di Berengario. Pietro Abelardo, più semplicemente.
Ma torniamo a noi. Come può un filosofo come lei ragionare con un fulmine?
Una cosa è certa. Se solo potesse discorrere, se solo avesse l'uso della parola.
Lei ragionerebbe perfino con un fulmine?
Certamente. Parlerei con lui. Ti mostrerei di come io sia capace di fiaccarlo delle sue convinzioni. Lo farei attraverso dei solidi ragionamenti.
Per me è un po' difficile immaginare questa lotta a parole. Una lotta quasi elettrica.
Dici il vero. È la dialettica che fa la lotta. E se vogliamo, la dialettica è elettrica. Attraverso la parola, quella forte più che mai, io riesco ad esprimere la mia potenza, la potenza del mio ragionamento. Con la parola, io dico al mondo che tutto posso, razionalmente. E così ti dico perfino che posso condannare questo fulmine.
Mi scuserà se la contraddico, ma questo fulmine è caduto, è abbastanza indifeso.
Lui mi è nemico, poiché rappresenta, in metafora, il duro colpo che la vita mi ha riservato.
I fulmini colpiscono le più alte cime. Maestro, io voglio che sia lei a dirmi com'è andata.
Ebbene, tu sai che io sono bretone di nascita. Sono cioè un gran testardo. Sono un bretone educato da Minerva e non alla corte di Marte. Anziché farmi uomo d'armi, mi sono armato di un coraggio d'altro tipo. Mi sono messo a ragionare, a pensare, a esercitarmi nella dialettica.
Io penso sempre a lei come ad un guerriero impegnato nella disputa, un uomo che senza sosta va verso la verità.
La verità. Che cosa potrei insegnare io a Minerva?
Su via, non sia modesto.
Amico mio, qui c'è poco da scherzare. Nella mia vita è dalla mia ragione che ho avuto un grande motivo di disperare. Io so che in questo mondo contemporaneo vi impegnate nell'insegnare, e vi interessate del sapere, ma vi dico che di tanto i tempi sono cambiati.
In che misura?
Vedi, quando io mi mettevo a studiare, era per vivere di quel sapere. Quel sapere era la mia forza. Era come possedere un arsenale. Tante forze per raggiungere i miei obiettivi. E mentre studiavo, sentivo la mia potente intelligenza. Il tempo passava e io a poco mi sono sentito forte, capace di possedere il mondo con la ragione.
Maestro, oggigiorno il sapere si frammenta, è personale, a volte è difficile da condividere.
E così è sempre stato, non credere. L'importante è considerare la conoscenza nel suo giusto valore. Le parole e le nozioni sono armi, sono le tue armi.
Ammettiamo che le parole siano armi, ma le armi fanno anche un gran male. Le è mai successo questo?
Certo che sì. Avevo 15 anni ed ero sempre in viaggio. Mi spostavo per cercare la bella dialettica. Volevo misurarmi con quest'arte della correttezza. A dire il vero, tanto corretto non ero. Mi sono corazzato. Come un combattente mi sono fatto pieno di ambizione.
Che cosa c'era nel suo cuore?
Che moderni voi, che subito punzecchiate il cuore. Ti rispondo che nel mio cuore c'era la consapevolezza della mia forza. La mia vita era un vero e proprio crescendo. Nonostante fossi giovane, non temevo i maestri. Sapevo che anche loro potevano essere in errore. Sapevo di poterli scovare io tutti i loro errori. A ben riflettere, è molto più semplice leggere i testi originari. Si prescinde in tal modo dal seguire le lezioni. Il sogno che riempiva il mio cuore di ragazzo era quello di voler dirigere una scuola.
E com'è andata?
Dapprima il maestro Guglielmo di Champeaux mi accolse presso di lui. Mi chiamò graditissimo, ma ben presto molestissimo. E perché molesto? Perché ero bravo, nonostante fossi giovane e l'ultimo arrivato. Avevo tutto quello che serviva e fra le tante cose un gran maestro livido di bile e rosso di rabbia.
Sono colpito da tutti questi successi. Vedo in questo una vita molto bella, ma soprattutto una vita generosa.
Mi sentivo come una cima tanto alta, sbattuta da venti invidiosi. Una grande personalità che tanto si teme e poco si ama. Ero una cima, come voi dite in modo familiare. Una cima pronta per la scienza di tutte le scienze. La teologia.
È stato così che ha incontrato sui suoi passi quel grande maestro che è stato Anselmo di Laon?
Sì. Allora il mondo era pieno di grandi maestri, di teologi, di dogmatici. Ma nessuno che mi sembrasse pronto a dare risposte alle necessità della coscienza religiosa di allora.
E come andò l'incontro con questo anziano e rinomato maestro?
Io ascoltai con precisione le sue parole e non vi trovai nulla di che. Niente al di là di cose banali e senza senso. Pensai che neppure in lui ci fosse un sentimento di novità, né in lui né nel suo modo di pensare.
E mi dica, in lei, maestro caro, cosa c'era in più? C'era quel fermento di novità di cui spesso parla?
Temo di no, non in quel tempo. Pensa che in quei momenti della mia vita io ero in grado di applicare il mio sapere. Ero un po' un tecnico del mestiere. Mi sentivo un gran sapiente, tanto amico della sua mente.
Dove risiedeva allora tutta la sua forza?
Senza dubbio nell'ingenium, nella mia intelligenza. E bada bene, non è l'uso d'una materia, non il suo uso abitudinario e mnemonico che fa la tua ricchezza, bensì il pensare quella materia. Mi scoprivo a pensare incessantemente e lo facevo senza l'aiuto di nessuno, con le mie forze.
Molestissimo doveva sembrare un po' a tutti il suo modo di fare.
Davvero molestissimo. Frattanto Le persecuzioni accompagnavano la mia crescente fama. Sapevo di essere allo stesso tempo amato e odiato.
E come viveva in tutto questo successo?
Il successo in verità mi ha gonfiato il cuore. La scienza mi ha gonfiato il cuore. Tutto il benessere che avevo attorno, invece di fortificarmi, ha fiaccato il mio animo. Giorno dopo giorno mi sono abbandonato alle passioni della carne. E il mio animo è stato piano piano indebolito.
Cosa capitava in lei, maestro?
Sai, stimavo di essere l'unico filosofo della terra, convinto e pieno di me. E ora, tutto quello in cui avevo creduto poteva rivelarsi inesatto. Mi sapevo incorruttibile e vidi concretamente che non lo ero. Credevo di non possedere delle debolezze e già il mio corpo si abbandonava alla sensualità.
È proprio nel momento della sua massima affermazione, mi sembra di poter dire, che la sua presa di coscienza si è consumata. Lei che era tanto in alto.
Sì. Ho avuto per la prima volta un gran capogiro dal vertice della mia altezza. Io che ero salito così in alto, mai avrei pensato di poter cadere. Io, caspita, ero ancora io, il corretto ragionatore della dialettica. Io, Pietro Abelardo, un uomo superbissimo e come cieco, dimentico della grazia divina.
E allora, poiché di grazia lei mi sta parlando, come si è realizzata la grazia nella sua vita?
Mi vuoi prendere in giro? Sai benissimo che la grazia mi ha colpito in un modo tanto forte, tanto vistoso e tanto doloroso. Devo dire che la grazia si è manifestata con un volto di donna. La chiamo Eloisa. Ed è una persona che ho amato, una sorella in Dio e nella vita.
È come si diceva all'inizio, i fulmini colpiscono le più alte cime.
Dannazione a questo fulmine, che ha colpito balenando, che ha acceso le luci nella notte. Io mi sento pubblicamente arrabbiato.
Ma maestro, è nella notte, e grazie a questo immateriale testimone che lei vede chiaro nella sua vita. Non sarà loquace questo fulmine, non sarà pronto a dire tutte le sue ragioni, ma una cosa è certa, esso parla con potenza, si è in fondo pronunciato nella notte.
In quella mia oscurità ho visto quanto fossi mancante. Io che avevo tutto, non possedevo niente. E quel che non avevo lo volevo possedere ad ogni costo. La mia ambizione era cosa buona. La mia intelligenza, la mia forza erano cose buone, finché non le ho rese assolute, finché non ho vissuto per me stesso. È per questo che sono caduto. Per necessità.
Sì, proprio per necessità.
Perché la vita doveva ancora istruirmi in merito al sentimento, quello umano, quello religioso e quello che spinge a fare il bene.
Eppure non c'è niente che mi sembri sbagliato in lei, maestro. Neppure in quel doloroso capitolo della sua vita, quando in sospetto di eresia fu costretto a bruciare le sue opere.
Infatti, la vita mi ha educato, mi ha colpito, mi ha stupito.
E questa forza sicuramente è restata negli anni ed è una bellissima testimonianza di vita, umana, laica e religiosa assieme. Quel che oggi io vedo nei suoi insegnamenti, nelle sue disgrazie, quello che resta di essi, è un affetto per la vita, per la conoscenza, per quelli che sono i piani imperscrutabili che Dio fa con ognuno di noi.
La volontà di Dio è infatti quella che conta, più della mia, anche tra le afflizioni della notte e della vita.
Ancora una volta io voglio chiedere a lei, Pietro Abelardo, pensatore di ogni cosa. Io le chiedo come ha capito che seguendo solo la sua volontà lei si stava condannando.
Spero di essere chiaro. Io ho dovuto capire questo piano imperscrutabile che Dio aveva pensato per me attraverso il dolore, in una notte.
Una notte tutta interiore.
Ero l'uomo più infelice del mondo. Immaginate una celebrità che perde di colpo tutta la sua fama. Uno che pensa di sapere delle cose, eppure i tempi non condividono il suo pensiero. Una persona che vota la sua esistenza ad un pensiero che deve anche rinnegare. In una parola, alla vita, dopo avermi mutilato fisicamente, ha mortificato la mia mente.
Immagino la sua sofferenza.
Ma sai, era inevitabile tutto questo. E come dicevamo prima, era necessario. Dal momento che dai miei sensi, come da finestre aperte, i vizi erano entrati nella mia anima. È un po' come dice il profeta.
E quale?
Geremia. La morte è entrata attraverso le nostre finestre.
E che si fa quando questo succede?
È lì che bisogna rimboccarsi le maniche, lavorare affinché ci si possa consolare.
Come?
A quel tempo ero povero, un po' caduto agli occhi di tutti, perfino ai miei occhi. Non mi sembrava il caso di mettermi a mendicare. E dato che non è che fossi davvero portato per il lavoro.
Cosa fece?
Misi a frutto la fatica della lingua.
Scusi?
Bah, te lo dicevo io che mica si scherza con le parole. La parola ha un valore sacro. Non mi stanco di ripeterlo. La parola ha in sé una grande forza.
Mi rendo conto. Che cosa è successo in seguito?
Grazie alla divina misericordia, è nato per me un luogo dove io potessi consolare la mia disperazione e dove la parola potesse esprimere il suo potere. Questo luogo è il Paracleto.
Il Paracleto?
Sì. Ho dato questo nome al mio oratorio. È un nome importante. È quello d'un avvocato, d'un consolatore. È il luogo dove lo Spirito Santo ha potuto agire. Dove io ho potuto sanare le mie ferite.
E così lei prese ad abitare questo luogo isolato.
Dici bene, isolato. Io avevo una grandissima paura. Le mie porte erano sbarrate. Tutti attorno dicevano delle cose terribili sul mio conto.
Ma non capisco cosa lei potesse temere.
Scherzi, un fulmine. Io sentivo allora, come adesso, un fulmine pronto a colpirmi.
Ma questa dei fulmini è davvero una fissazione. Bando a questi fulmini, continui con il suo racconto.
La vita mi impedì di restare lì dove ero, nel mio calduccio. Fui mandato in Bretagna a ricoprire l'episcopato di Vannes. Fui inviato, cioè, nel deserto vero e proprio, tra monaci diseducati, che mi fecero capire una cosa. Che lì, lontano da casa, e ora più che mai, io avevo il bisogno di tornare al mio consolatore, al mio oratorio.
E così è stato, mi sembra.
Sì, ma non credere. Da allora i nemici non mi hanno mai più lasciato stare. Non saprei più dirti in quanti posti io mi sia recato. Ero sempre in movimento. Da ogni parte vi erano insidie tese in ogni senso. Non so dirti in quanti modi, quanti nemici avrebbero voluto raggiungere i loro obiettivi mortiferi.
Si spieghi meglio.
Non sai con quanti coltelli e di quanti veleni sarei dovuto morire.
Eppure non andò così.
Fortunatamente no. Perché sai, se fisicamente non ho mai potuto riposare le mie membra ferite e mutilate, io nel mio cuore ho cercato e trovato la pace e la consolazione, quella vera, con la preghiera e lo studio degli antichi sapienti e religiosi. Paradossalmente, non nel Paracleto ho rinvenuto la mia quiete, ma nel fare il bene al mio prossimo. ho trovato questa quiete nel mio cuore. E se fisicamente troppo numerose sono state le sciagure di chi avrebbe voluto vedermi morire, ebbene per me grande è stata la misericordia.
A questo punto non penso ci sia da dire molto altro. Dinanzi a questa notte che è stata illuminata da un fulmine, ora che noi siamo qui seduti a guardare questo spettacolo, resta un'ultima incombenza.
Ovvero?
Congedare il signor Fulmine, il nostro sincero e taciturno testimone.
Mi costringi a parlare con un fulmine. E sia. Fulmine, che sei caduto nella notte, io ti dico grazie, perché sei un eccellente testimone, perché ti fai pura luce. La tua folgore è meno minacciosa di quel che sembra.
Faccia a faccia improbabili alla Radio Vaticana.
Davide Scataglini ha incontrato Pietro Abelardo. Pietro Abelardo era Rosario Tronnolone.
La parola è civiltà.
La parola è civiltà.
La parola,
anche la più contraddittoria,
mantiene il contatto.
Mantiene il contatto.
È il silenzio che isola.
È il silenzio che isola.
Thomas Mann.
Pagine.
Fogli.
Contatti.
Parole.
Parole. Girl, if ever things are going wrong, you see that I'll be strong, and you can count on me for sure, because you're my baby. I can see that you don't feel secure, but baby, my love is strong and pure. Girl, let me assure you I'll be there for you forever and always. If I'll take care of you, baby, but you're my baby. And girl, you know one thing's for sure, that I'll be with you, baby, because you're we'll be right back.
has been a while since I've seen a smile on your face, but don't be sad, 'cause girl, I'm going no place without you. Here I'm committed, girl, come over here and hold me tight. You feel so good, you feel so right. Can't you see all this love in me for you? It will last forever.
La parola è il verbo.
E il verbo è Dio.
Victor Hugo.
Pagine,
fogli,
verbi,
parole.